Bene, buona serata. Allora ricominciamo, riprendiamo il nostro percorso e faremo così. Adesso, prima della pausa, faremo i 5 salmi centrali e dopo la pausa facciamo gli ultimi 5 salmi concentrandoci soprattutto sugli ultimi 2. Invece di questi salmi centrali ci fermeremo su quello centrale, cioè, come abbiamo detto, il salmo centrale dei gruppi da 5 ha sempre una rilevanza particolare. L'abbiamo visto il salmo 122, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, e anche stasera ci fermiamo sul salmo 127, che è quello centrale di questo gruppo di 5 salmi. Però appunto diciamo una parola sul Salmo 125, che è il primo che apre questa serie. Chi confida nel Signore come il monte Sion non vacilla, è stabile per sempre. I monti circondano Gerusalemme, il Signore circonda il suo popolo da ora e per sempre. Non resterà lo scettro dei malvagi sull'eredità dei giusti, perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. Sii buono, Signore, con i buoni e con i retti di cuore, ma quelli che deviano per sentieri tortuosi, il Signore li associa ai malfattori. Pace su Israele. Ecco, la struttura di questo Salmo sono 3 strofe, versetti 1-2, il versetto 3 e il versetto 4 e 5, come avete anche nella divisione, nel foglio che nel libretto che raccoglie i 15 salmi. E il tema principale è dominato dal tema della fiducia in questo salmo. È un termine che compare tante volte nella Bibbia, 161 volte, e in modo particolare con maggiore frequenza nel Salterio, nel Libro dei Proverbi, in Geremia e in Isaia. Questo verbo indica la condizione, la disposizione di chi è sicuro, di chi non viene scosso da nulla. Si trova spesso nei testi di preghiera. Ecco, ma non indica uno stato raggiunto, ma indica qualcosa che è in divenire. La fiducia non è uno stato che si raggiunge non è uno stato che uno ha raggiunto stabilmente, ma è un processo, è un cammino verso il quale si tende. Quindi questa espressione esprime l'origine di qualcosa che si sviluppa nella vita, che è la fiducia. Quindi la fiducia non è uno stato, ma è qualcosa da coltivare. La fiducia non è uno stato raggiunto, ma è qualcosa da raggiungere, da coltivare. E questo è ciò che questo pellegrino che è in viaggio verso Gerusalemme scopre durante il cammino. Anche la fiducia è una scoperta del pellegrino nella sua casa, presso le sue attività. Il pellegrino poteva pensare di fare affidamento unicamente sulle proprie forze, ma lungo il cammino è costretto a sperimentare la fiducia. Mettendosi in cammino per il suo pellegrinaggio a Gerusalemme, o intraprendendo la strada del ritorno in patria dopo l'esilio, il pellegrino deve sperimentare su di sé a livello della sua vita personale ciò di cui il popolo di Israele ha fatto esperienza nel cammino dell'Esodo, cioè durante il cammino o di ritorno o di pellegrinaggio, il pellegrino scopre che la sua vita dipende dal Signore. Ecco, nella sua patria, a casa sua, durante le sue attività, il pellegrino può pensare di provvedere lui alla sua vita. Invece lungo il cammino deve imparare a fidarsi. E quindi l'esperienza del pellegrinaggio è anche una scuola di fiducia. È ciò che è accaduto a Israele. Quando il Signore si rivolge tramite Mosè al popolo nel libro del Deuteronomio in cammino verso la terra promessa, gli dice: quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che i tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigno oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore. Cioè, praticamente dice: adesso che tu sei nel deserto in cammino, sei costretto a fidarti del Signore, cioè sei costretto a renderti conto che la tua vita dipende da Dio. Ma quando entrerai nella terra e quando avrai costruito, abiterai in case, svolgerai dei lavori, raccoglierai i frutti della terra, potrai pensare di provvedere tu alla tua vita. Ecco, e Mosè dice: guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Ecco, quindi il pellegrino fa la stessa esperienza che ha fatto Israele nel deserto, cioè come il cammino del deserto è servito a Israele per ricordarsi che la sua vita dipende da Dio, così il pellegrino, nell'esperienza propria del pellegrinaggio, sperimenta che la sua vita dipende dal Signore. Ecco, e cosa sperimenta? Sperimenta che non è possibile vivere senza fiducia, perché lungo il cammino non si può sopravvivere se non si è capaci di fidarsi, ad esempio, dei propri compagni di viaggio, oppure delle case che possono offrire un riparo. Un uomo in viaggio potrebbe vedere tutto come una minaccia, potrebbe attendere briganti ad ogni angolo delle strade, potrebbe aver timore perfino dei propri compagni di viaggio, che spesso non erano persone conosciute, ma persone che si erano messe insieme semplicemente per poter percorrere il viaggio. Ecco, in un pellegrinaggio, in un lungo cammino, non si può vivere senza fiducia. Ebbene, il pellegrino, nella sua esperienza di viaggio, scopre l'importanza della fede, della fiducia, e appunto in questo salmo emerge: chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. Quindi è solido, è stabile come un monte colui che è capace di fidarsi. Ma la fiducia non è appunto uno stato, ma è un processo, cioè la fiducia va coltivata, va alimentata, perché la fiducia è qualcosa che può essere ferito e che può venire meno. Ecco, lungo il suo cammino il pellegrino è chiamato a interrogarsi su questo, su cosa egli appoggia la sua esistenza. E anche questo è un po' lo si comprende proprio a partire dall'immagine di chi deve compiere un viaggio, no? Perché l'essenzialità del viaggio, cioè il fatto di non poter portare con sé tante cose per poter camminare più velocemente, ci spinge a interrogarci su cosa appoggiamo la nostra vita. Perché a fondamento della nostra vita noi possiamo mettere differenti realtà, dalle persone e dalle cose su cui confidiamo dipende la saldezza della nostra esistenza. E il salmista afferma che per una vita salda è necessario confidare nel Signore, metterlo a fondamento della propria esistenza. E affidarsi non vuol dire credere che il Signore sia una facile soluzione a tutti i nostri problemi, il pellegrino lo scoprirà questo, ma vedere in Lui e nella Sua parola il fondamento, la stabilità della nostra esistenza, delle nostre scelte, delle nostre azioni, dei nostri criteri di giudizio. E appunto l'immagine che viene utilizzata dal Salmo è quella del monte, della stabilità del monte. Chi confida nel Signore, cioè chi ha come appoggio della propria vita il Signore, è stabile come un monte. E poi c'è un'immagine che è quella dei monti che circondano Gerusalemme. Cioè questa fiducia nel Signore deriva dal fatto che il Signore protegge il suo popolo così come i monti circondano Gerusalemme. Questa è un'immagine che abbiamo già trovato nei salmi precedenti. E il risultato di questa fiducia nel Signore, cioè di chi appoggia la propria vita sul Signore, è che lo scettro della malvagità, cioè non resterà lo scettro dei malvagi, ma di per sé non sarebbe lo scettro dei malvagi, ma lo scettro della malvagità non, cioè la non dominerà la vita del giusto. Quindi chi confida nel Signore, la vita di chi confida nel Signore non è sotto il dominio, non è sotto la signoria, sotto lo scettro della malvagità. Quindi che da una parte potrebbe rimandare al dominio di popoli stranieri, cioè lo scettro dei malvagi, lo scettro della malvagità potrebbe essere, se si riferisce a Israele, potrebbe essere che se Israele confida nel Signore non è sottoposto al dominio di popoli stranieri. Però appunto può essere lo scettro della malvagità, può essere proprio la malvagità che può prendere la nostra vita, che può occupare la nostra vita. Ecco, questo allora il Salmo 125 ha come tema fondamentale il tema della fiducia, della fede. Poi troviamo il Salmo 126, che è un salmo molto bello, che è anche molto, molto noto. Quando il Signore ristabilirà la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va e piange, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Ecco, è un salmo molto, molto bello, molto noto, e che è costruito in due strofe. la prima strofa, i versetti dall'1 al 3, la seconda strofa, i versetti dal 4 al 6. Ecco, e c'è una... è un salmo un po' bello, ma un po' complesso, e soprattutto è complesso per il rapporto che c'è tra le due strofe, che nella nostra traduzione c'è qualcosa che non funziona, perché quando il Signore ristabilì la sorte di Sion ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. E poi si dice: ristabilisce Signore la nostra sorte come i torrenti del Negev, che seminano nelle lacrime, mieterà nella gioia. Ecco, se si è appena detto che quando il Signore ristabilì la sorte di Sion ci sembrava di sognare, perché nella seconda strofa si chiede ancora al Signore di ristabilire la nostra sorte come i torrenti del Negev, se appunto questo è un salmo che fa riferimento evidentemente all'esperienza dell'esilio, ma se gli esuli sono già tornati, perché chiedere al Signore di farli ritornare una seconda volta? Ecco, la prima strofa è quella che influisce maggiormente sull'interpretazione di tutto il salmo. È caratterizzata soprattutto dal verbo ritornare, che lo troviamo all'inizio di entrambe le strofe, che appunto rimanda al ritorno dall'esilio, ma anche alla conversione. E poi si parla di cambiare le sorti, che è un'espressione tipica anche della letteratura di Geremia, che appunto si riferisce al ritorno di Israele dall'esilio. Cambiare la sorte significa far tornare gli esuli dall'esilio. Ecco, molte traduzioni, comprese quella della CEI che noi usiamo abitualmente, si riferiscono a qualcosa di già accaduto, quindi come il ringraziamento per il cambiamento delle sorti che si è realizzato. Però allora si dovrebbe trattare di un intervento parziale, perché se poi si chiede ancora successivamente vuol dire che non si è portato a termine questo processo di ritorno. Però ci sono delle interpretazioni diverse di questa strofa, che credo siano da prendere in considerazione, interpretano diversamente il contenuto di questa prima strofa del Salmo. Erich Zenger, che è uno dei più noti commentatori del Salterio contemporanei, scrive: il Salmo non inizia, come intendono molte traduzioni, con uno sguardo al passato, bensì come un sogno di futuro, con la fede e la speranza, che con fede e speranza si contrappone alla realtà, e che questo sogno si realizzerà. È per il Salmo una certezza, come è certo che il Signore è Signore. Ossia, proprio quel Dio che nella storia del suo popolo si è dimostrato Dio della vita e della libertà, Dio della benedizione, che dispensa bontà a profusione, specialmente a Sion. La storia della benedizione che ha avuto inizio a Sion continuerà e deve continuare per volontà del Signore, che resta fedele a se stesso. Quindi, secondo quest'autore, questa strofa andrebbe tradotta così: quando il Signore ricostruisce Sion, noi come una parentesi, noi siamo come sognatori, allora la nostra bocca si riempie di risa e la nostra lingua di giubilo, e si dice tra i popoli: il Signore si dimostra grande ad agire così con loro, il Signore si mostra grande ad agire così con noi, noi siamo pieni di gioia. Allora, cos'è questa prima strofa? Ecco, secondo questo autore, questa prima strofa è un sogno, cioè è un sogno di qualcosa che si realizzerà. Però, ecco, dobbiamo tenere presente che nella Bibbia il sogno non è quello che intendiamo abitualmente noi, cioè per noi il sogno è qualcosa che è evanescente, che quasi non ce lo ricordiamo, quando molto spesso non ce lo ricordiamo quando lo facciamo. È qualcosa, quando diciamo è un sogno, intendiamo qualcosa che non si realizza. Invece nella Bibbia i sogni non sono queste cose evanescenti, inconsistenti, ma il sogno nella Bibbia è un modo di Dio per comunicare la sua parola. Per l'uomo del vicino Oriente antico e per le scritture, il sogno è un mezzo di rivelazione. Quindi essere sognatori che cosa vuol dire? Vuol dire guardare la storia attraverso la parola di Dio, quindi interpretare la storia con fede, la fede. Il Salmo precedente ci parlava di fiducia, ecco, la conseguenza del confidare in Dio, dell'appoggiarsi su di Lui, è quella di poter leggere la storia con occhi illuminati dalla parola di Dio. Quindi essere sognatori è la condizione dei credenti, ma non essere sognatori nel senso di, appunto, andare dietro a fantasie o a cose inconsistenti e evanescenti, ma essere sognatori significa guardare la storia con gli occhi di Dio. Fondamentalmente, qual è la funzione del Salmo, dei sogni nella Bibbia? La Bibbia è molto non guarda un po' con diffidenza i sogni, non ce ne sono tanti, ce ne sono un pochino nella storia di Giuseppe nella Genesi, un po' in Daniele, un po' in Giuseppe lo sposo di Maria. Ecco, però se no la Bibbia è un po' diffidente nei confronti dei sogni, perché erano un po' legati anche a culti stranieri. Ecco, però la funzione del sogno nella Bibbia è quella di far andare avanti la storia, cioè sia nella Genesi che in Matteo, cioè nel Nuovo Testamento, il riferimento a Giuseppe, il sogno è ciò che permette alla storia di andare avanti. Perché nella storia di Giuseppe, se non ci fossero stati i sogni, la storia si sarebbe fermata, cioè la famiglia di Giacobbe non avrebbe avuto un futuro. Ci sono questi sogni. Se noi leggiamo la storia di Giuseppe, Giuseppe ci sta, cioè noi stiamo all'inizio del racconto di Giuseppe, noi stiamo dalla parte dei fratelli, perché è antipatico fondamentalmente. Però, però se poi andiamo avanti nella lettura di questa storia, in realtà poverino non era proprio così, cioè non era così, cioè così antipatico e così presuntuoso, perché i suoi sogni li hanno sempre interpretati gli altri, cioè li hanno sempre interpretati i fratelli e il padre, ma nessuno ha mai chiesto a Giuseppe di interpretare i suoi sogni. E infatti l'interpretazione vera dei suoi sogni emergerà alla fine di tutto, quando si capirà cosa volevano dire, le sette vacche grasse o magre, le spighe piene e le spighe vuote, i covoni che si inchinano, che succederà quando i fratelli in Egitto si inchineranno davanti a Giuseppe, non sapendo che era Giuseppe. Quindi, ecco, anche in quella storia i sogni hanno la funzione di far andare avanti la storia, che se no si sarebbe bloccata. Oppure nella storia di Giuseppe, che non a caso si chiamano allo stesso modo, i sogni di Giuseppe anche lì sono quelli che fanno andare avanti la storia, perché Giuseppe si trova nella situazione scoprire che la sua promessa sposa è incinta e sta cercando una soluzione abbastanza irrealistica, perché cioè pensare di ripudiarla in segreto era abbastanza inverosimile, però il sogno è ciò che permette alla storia di andare avanti. Quindi i sogni nella Bibbia hanno questa funzione, quindi, fondamentalmente hanno la funzione di far andare avanti la storia, perché ci sono degli uomini che leggono la storia attraverso la volontà di Dio. E infatti Giuseppe cosa dice ai fratelli che avevano paura che li facesse fuori quando muore Giacobbe, e i fratelli dicono: adesso è morto nostro padre, chissà che adesso si vendica. Invece Giuseppe risponde: Dio mi ha mandato qui prima di voi per mantenervi in vita. Quindi c'è una lettura della storia, no? Che Dio trasforma in bene, c'è proprio questa espressione, no? Cioè Dio trasforma in bene ciò che, se voi avete pensato del male verso di me, Dio ha pensato di trasformarlo in bene. Ecco, anche Giuseppe, lo sposo di Maria, legge la storia di ciò che sta accadendo attraverso i sogni, cioè attraverso la parola di Dio. Quindi il credente è un sognatore, non perché appunto è uno sprovveduto, ma perché è in grado di leggere la storia con gli occhi di Dio. Quindi il sogno di cui parla il Salmo, o il sognatore con cui si identifica il salmista, è un modo di vedere la storia altro rispetto alle logiche puramente umane. Il credente è un sognatore perché sa guardare la storia con gli occhi di Dio. Anche Dio è un sognatore, come dimostrano i primi capitoli della Genesi, dove viene descritto il sogno di Dio sulla creazione. Ecco, gli uomini e le donne credenti sono chiamati ad essere dei sognatori come Dio. E nella strofa compare con insistenza anche il vocabolario della gioia, del giubilo, cioè coloro che hanno sulla storia lo sguardo di Dio non possono che essere nella gioia. Il credente sa vedere già presente quel compimento radicale che si realizzerà solamente in futuro, per questo egli è nella gioia e nel giubilo. Quindi non un modo illusorio di vedere la storia, ma di vedere la storia con gli occhi di Dio. Guardare la storia con gli occhi di Dio non significa non vedere il male che la abita, le condizioni che provocano sofferenza, che provano lacrime. Non per nulla nel libro dell'Apocalisse Dio viene descritto come colui che alla fine asciugherà ogni lacrima. È molto bella questa immagine di Dio, no? Che alla fine di tutta la storia cosa farà Dio? Asciugherà le lacrime. Ecco, Apocalisse 21:4. Ecco, vedere la storia con gli occhi di Dio non porta a un disimpegno, cioè essere sognatori non significa non impegnarsi nella storia, bensì costituisce per il credente un invito all'impegno per cambiare il presente. E il fondamento di questo sguardo è la fede nella fedeltà di Dio. Perché appunto allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. il fondamento di questo sguardo è la fiducia nella fedeltà di Dio. Quindi, se questa è la lettura della prima strofa, allora comprendiamo l'invocazione della seconda, perché sennò non avrebbe senso, perché appunto c'è qualche commentatore che dice che appunto i ritorni dall'esilio sono stati due, quindi la prima strofa ringrazia per il primo ritorno, la seconda invoca il secondo, ma in realtà appunto la lettura che vi ho appena descritto credo che sia molto più rispettosa anche della struttura del Salmo stesso, no? Cioè c'è questo sogno, questo sguardo sulla storia con gli occhi di Dio e poi ha l'invocazione, perché ciò che la parola di Dio ha rivelato e fatto conoscere possa poi realizzarsi, cioè allora si dice: ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev, cioè ribalta la nostra situazione, trasforma la nostra situazione come i torrenti del Negev. Che cosa vuol dire come i torrenti del Negev? I torrenti del Negev sono i wadi nel deserto che sono generalmente secchi, ma che si possono riempire d'acqua improvvisamente, perché infatti è pericoloso camminare nel letto del fiume, non bisognerebbe mai andare nel letto del fiume, perché da un momento all'altro potrebbe arrivare giù una grande quantità di acqua. Capita spesso che si portino via le strade, nel deserto capita spesso che ci siano dei pezzi di strada portati via dai torrenti del Negev, e in certe stagioni dell'anno non si riesce neanche spesso le strade sono chiuse proprio per questo motivo. Se si va al cimitero delle Kol Biblik a Gerusalemme ci sono alcune tombe con scritto sopra NN, cioè che non si sa chi sono, e che sono pellegrini che in visita al Negev si sono trovati in mezzo a un wadi durante un temporale e sono stati ritrovati, ma non si sa chi sono. Quindi ecco, sono pericolosi perché può piovere a grande distanza, quindi non ci si accorge, perché ci può essere un temporale a qualche chilometro di distanza e improvvisamente arriva l'acqua. Ecco, questa è l'immagine del riconduci i nostri prigionieri come i torrenti del Negev, che vuol dire che è un'azione imprevedibile, che non puoi immaginare, irrefrenabile, cioè che non puoi fermare, che non puoi controllare, e inimmaginabile, perché uno se li vede non penserà mai che potrebbero da un momento all'altro riempirsi d'acqua. È tutto deserto, è tutto secco, e da un momento all'altro si riempiono d'acqua. Quindi questa immagine dei torrenti del Negev è un'immagine molto forte, cioè che indica che l'azione di Dio è imprevedibile, non la si può fermare, ed è improvvisa. Ecco, c'è questa immagine che è molto molto forte. Poi c'è un'altra immagine che è molto bella, che è legata alla semina, che è molto suggestiva, è tipica dei salmi, perché è tipica dei salmi delle salite, perché è presa dal mondo contadino, dal mondo rurale, e si tratta dell'immagine del contadino che quando semina è nella tristezza, mentre quando raccoglie è nella gioia. Perché seminare costa fatica e sacrificio, soprattutto nell'antichità, quando appunto ci potevano essere delle carestie. Seminare voleva dire privarsi di un cibo immediato e sicuro, per rischiare un raccolto che sì, sarebbe stato più abbondante, ma che non era sicuro che poi arrivasse. C'era il pericolo di perdere tutto. E questo appunto poteva accadere con grande probabilità in una terra arida come quella di Israele. Quindi il seminatore doveva rinunciare a un guadagno facile e immediato, ma sterile e senza speranza, per poter guardare a un futuro di vita e di fecondità. Ma potremmo porci questa domanda: che cosa c'entra questa immagine con la supplica del salmista di ristabilire la sorte del suo popolo? Perché è evidente che il giubilo e la gioia riguardano la realizzazione della promessa di Dio. Però questa immagine ci fornisce la possibilità di una sottolineatura che è importante, perché lì per lì non si capisce tanto. Ristabilisce, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev, e fin qui va bene. Chi semina nelle lacrime mi arriverà con giubilo. Cosa c'entra con l'esperienza del ritorno dall'esilio? Che legame c'è tra il gesto, ecco, la risposta a questa domanda sta qui, cioè tra il legame tra il gesto del gettare il seme e quello di raccogliere i covoni. Il salmista dice: come c'è un legame tra il gettare il seme e raccogliere i covoni, così c'è un legame tra l'andare in esilio e il cammino del ritorno. C'è un nesso tra le lacrime e il giubilo. L'esilio è e rimane un'esperienza negativa e dolorosa, segnata dalla morte e dalla violenza, e tuttavia è anche una semina. Lo si vive nelle lacrime, ma se lo si attraversa con fede, porterà frutti inaspettati, grazie alla forza dell'intervento di Dio. Cioè, questa immagine ci dice che sì, l'intervento di Dio è come i torrenti del Negev, inaspettato, irrefrenabile, impensabile, però c'è anche una partecipazione degli uomini a questa azione di Dio, che appunto, come il ritorno dall'esilio, dipende anche da come gli esuli lo hanno vissuto. E si dice: così come non potrebbe esserci raccolto senza semina e senza lacrime che l'accompagnano, così non potrebbe esserci quella realtà nuova che Dio sta per creare senza l'esperienza, senza attraversare l'esperienza dolorosa dell'esilio. In fondo, in questo versetto, il Salmo ci dice che tutti gli eventi della nostra vita corrispondono al gesto del contadino di gettare il seme. Ogni nostro esilio, pur precisando che il male rimane male e che dal male in sé non si può ricavare nessun bene, ogni nostro esilio, se vissuto con uno sguardo di fede, può diventare luogo nel quale seminare con lacrime per raccogliere nel giubilo. Ecco, anche questo salmo è la meditazione di un pellegrino o di un esule su come poter leggere la storia da credenti. Ecco, quindi anche questo è un frutto del cammino del pellegrino, che si interroga su come leggere la storia da credenti. E poi arriviamo al Salmo 127, che è quello, appunto, quello centrale, che è quello centrale di questi cinque salmi. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica, al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco, eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa il frutto del grembo. Come freccia in mano un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la palestra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Ecco, il Salmo 126 che abbiamo appena letto chiede al Signore di compiere l'opera prodigiosa di mutare la sorte di Israele. Il Salmo 127, che è l'ottavo della raccolta, riconosce che questa opera non può avvenire senza l'intervento di Dio. E tuttavia il Salmo 127 parla dell'intervento di Dio non in riferimento a fatti straordinari della storia, come il ritorno dall'esilio, ma alle dimensioni fondamentali della vita umana, di quella familiare. Ecco, il Salmo centrale del secondo gruppo della raccolta, e lo possiamo suddividere in due strofe, i versetti 1 e 2, dove si esprime la vanità della fatica dell'uomo senza l'azione di Dio, e invece versetti dal 3 al 5, dove viene descritta la benedizione di Dio sulla vita dell'uomo. Quindi la prima strofa parla della vita dell'uomo senza Dio, la seconda dell'esistenza umana con Dio, che viene benedetta. Ecco, e poi appunto ci sarà uno sviluppo nel Salmo successivo, cioè nel Salmo 128. Quindi la prima strofa dice cosa accade se Dio non c'è, cioè com'è la vita dell'uomo senza Dio. Quindi il tema principale della prima strofa è proprio così: se il Signore non, cioè se non ci fosse il Signore nella nostra vita, che cosa accade quando Dio non è presente nell'esistenza, nelle relazioni e nell'azione degli uomini e delle donne? Ecco, il pellegrino del Salmo 124, guardandosi alle spalle e ripercorrendo il suo cammino, si chiede che cosa sarebbe accaduto se Dio non fosse stato dalla sua parte. Ecco, nel Salmo 127 si pone lo stesso interrogativo, però non più limitato a momenti di pericolo, ma a tutta la vita, in positivo, a tutta la vita. Com'è la vita senza Dio? E due sono le dimensioni della vita che nella prima parte del Salmo vengono prese in considerazione: la casa e la città. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Quindi la prima immagine è quella della casa, che, come abbiamo visto anche in riferimento al Salmo 122, si può riferire a diverse realtà: alla casa di Dio, il Tempio, alla casa familiare, il luogo degli affetti, alla casa di Davide. Ecco, quindi di quale casa si sta parlando in questo Salmo? In questo caso si potrebbe pensare che il Salmo voglia fare riferimento, se parlassimo della casa di Dio, alla dimensione religiosa della vita umana. Se non è Dio ad agire e ad edificare la sua dimora in mezzo agli uomini, tutte le fatiche umane sarebbero inutili. Quindi sarebbe un salmo che va nella direzione dell'annuncio di tanti profeti. Oppure, appunto, si potrebbe fare riferimento alla casa di Davide, quindi allo Stato, ecco, se Dio non costruisce la società, non può sostenersi, non può resistere. Oppure la casa può essere l'edificio nel quale vive la famiglia. Può quindi significare la famiglia come nucleo fondamentale per la vita della società. E la presenza dell'opera di Dio sarebbe indispensabile perché non siano invano, anche a livello più semplice e naturale, anche il livello più semplice e naturale della vita umana. Invano ci affaticheremmo nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nei nostri affetti, se Dio non fosse il vero artefice e il vero costruttore. Il fatto che in questo salmo si faccia riferimento alla famiglia, quindi agli affetti e ai legami più intimi, ci dice che anche a livello più prettamente umano della vita, l'opera di Dio come costruttore è indispensabile. E appunto il salmo ci può dire che la fede non tocca unicamente il livello della relazione con Dio o della storia umana, ma la fede deve arrivare a riguardare anche le realtà umane più semplici e fondamentali, come appunto può rappresentare la famiglia. Anche la realizzazione umana ha a che fare con l'opera di Dio in noi e con la nostra personale adesione a Lui. Poi c'è una seconda immagine, che è quella della città. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Già nel Salmo 121 Dio si mostra come custode, come sentinella del suo popolo. Quindi Dio non solo edifica, ma anche protegge e custodisce la città di Gerusalemme. E il Salmo dice che quando la città pensa di custodirsi con le proprie forze, non può che andare incontro al fallimento. Ecco, quindi questo Salmo all'inizio sottolinea queste due dimensioni della vita umana: la casa, la città, la dimensione più intima della vita e anche la dimensione, potremmo dire, politica, la dimensione sociale della vita umana. E poi si passa a descrivere la vita nella sua semplicità, no? Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica, al suo prediletto egli lo darà nel sonno, che si potrebbe tradurre anche al suo prediletto il Signore donerà il sonno, cioè la serenità, la pace. Ecco, quindi questa prima strofa sottolinea questa dimensione di come sarebbe la vita senza Dio. E il Salmo sembra voler dare una risposta a una possibile situazione di affanno per la propria vita, che rischia di far dimenticare Dio. Lungo il suo viaggio, nell'esperienza di essenzialità e di leggerezza che caratterizza chi è in cammino, il pellegrino scopre che ci può essere una prospettiva differente di guardare l'esistenza, che è anche appunto un tema molto attuale anche per la nostra vita frenetica di oggi, no? Ecco, il Salmo ci dice che appunto cerca di dare una risposta a questo possibile situazione di affanno che può portarci a dimenticare Dio. E allora al termine della prima strofa giungiamo a quella che potremmo considerare l'affermazione centrale del Salmo. Perché è vano costruire? Perché è vano custodire? Perché vanno a faticarsi nel lavoro mangiando pane di sudore? Perché è il Signore che ce lo concederà, che concederà cibo e sostentamento ai suoi amici nel sonno. Quindi è una sottolineatura dell'azione di Dio, perché nel sonno non lavori, nel sonno non sei tu a fare qualcosa, ma il Signore te lo darà senza sforzo umano, te lo darà gratuitamente mentre dormi, cioè mentre non stai facendo niente per procurartelo. E poi la seconda strofa di questo salmo indica invece la benedizione di una vita con Dio, cioè che è rappresentata dai figli. Ecco, eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Ecco, la seconda strofa di questo salmo indica la benedizione, che è la fecondità. Cioè, una vita senza il Signore è infeconda, una vita con il Signore è nella fecondità. È rappresentata qui in questa strofa, come spesso accade nei salmi di salite, che fanno riferimento a una dimensione semplice e normale della vita, al numero dei figli. Cioè la vita senza Dio è una vita che rischia di essere invano, cioè senza frutto, senza futuro. Invece una vita con il Signore è una vita ricca di benedizione. E qui c'è l'immagine dell'uomo alla fine di questa strofa, che quando va a trattare alle porte della città, se ha alle spalle un bel gruppo di figli avuti in giovinezza, cioè abbastanza forti, può non vergognarsi di fronte ai suoi nemici, perché appunto i figli avuti in giovinezza vuol dire che sono abbastanza grandi a un certo punto per non solo essere forza lavoro, ma anche essere forza di convincimento nei confronti di eventuali nemici. Quindi l'ultima strofa è beato l'uomo che ha i figli numerosi, perché quando andrà alla porta a trattare non dovrà aver paura, perché avrà chi è capace di difenderlo. Poi passiamo al Salmo 128, dove, tra 10 minuti ci fermiamo, al Salmo 128, dove emerge un altro tema importante, e un tema che appunto noi abbiamo un po' archiviato, che è il tema del timore del Signore, il timore di Dio, che dice: beato chi teme il Signore, cammina nelle sue vie, della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice, avrai ogni bene, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore, ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Ecco, questo salmo è strettamente legato a quello precedente. Possono essere considerati due salmi gemelli, perché sono strettamente legati l'uno all'altro. I due salmi osservano la realtà da punti di vista diversi, ma letti insieme si completano. Le due prospettive complementari potrebbero essere comprese nell'orizzonte della tipica dialettica biblica tra grazia di Dio e compito che spetta all'uomo. Ecco, nel Salmo 127 si sottolinea l'azione di Dio, cioè quello che fa Dio. Nel Salmo 128 invece si sottolinea l'azione dell'uomo. Il Salmo può essere suddiviso sempre in due parti, la prima caratterizzata da una beatitudine, la seconda costituita da una benedizione. Ecco, La prima strofa è tutta incentrata sul tema del timore del Signore. Che cosa vuol dire timore del Signore? Ecco, non vuol dire avere paura di Dio, cioè, e infatti questo ci ha portato anche a non usare più questa, più tanto volentieri questa, questa espressione, che nella Bibbia ha una certa evoluzione sulla quale adesso non ci possiamo fermare, perché appunto l'espressione timore di Dio deriva in qualche modo da una paura, cioè dall'impressione che si può avere di fronte all'immensità di Dio, della creazione. Quindi la sua origine è legata a un'esperienza di paura, di percepire la percezione della grandezza di Dio e della inadeguatezza dell'uomo davanti a Lui. Però poi questa espressione nella scrittura assume un valore differente, che riguarda il rapporto con Dio. Quindi per la scrittura temere il Signore significa vivere le conseguenze dell'alleanza con Lui. Per questo c'è questo legame tra il Salmo, con il Salmo precedente, cioè il Salmo precedente sottolinea l'azione di Dio. Il timore del Signore sottolinea che ci sono delle conseguenze da vivere all'interno dell'alleanza che abbiamo stretto con il Signore. Ad esempio, nel libro del Levitico, al versetto 19, al capitolo 19, versetto 14, si dice: non maledirai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Quindi vedete, c'è la non maledirai il sordo, non metterai in ciampo davanti al cieco, non puoi maledire il sordo perché non può sentirti, non puoi mettere un inciampo davanti al cieco perché non lo può vedere, ma temerai il Signore. Cosa c'entra? Cioè, perché appunto non maledire il sordo, non mettere inciampo davanti al cieco è una conseguenza del rapporto con Dio. Cioè, se tu entri in alleanza con Dio, e poi ci sono delle conseguenze, ti devi comportare in un certo modo. Ad esempio, un altro esempio, sempre nel libro del Levitico, si dice che se un ebreo, per motivi economici, cade in schiavitù, ecco, il libro del Levitico dice: non lo tratterai con durezza, ma temerai il Signore. Non dice non lo tratterai con durezza, ma lo tratterai bene, no? Non lo tratterai con durezza. Perché? Perché devi temere il Signore, perché se sei entrato in alleanza con Lui, ci sono delle conseguenze di questo rapporto di alleanza. Come nel Salmo precedente si sottolinea l'azione di Dio in questo rapporto di alleanza, in questo Salmo si sottolinea anche la conseguenza nella vita dell'uomo e della donna di essere in alleanza con Dio. Quindi cosa significa temere Dio? Temere Dio significa prendere Dio sul serio. Cioè, temere Dio significa trarre le conseguenze, vivere la presenza di Dio, vuol dire. Cioè, quello che San Benedetto nella regola, quando parla di temere Dio, significa vivere la presenza di Dio. Cioè, vivere costantemente la presenza di Dio. Ecco, appunto c'è volevo leggervi un brano, se lo trovo, ma probabilmente no. Sì, ecco, c'è un C'è un testo del pastore Paolo Ricca, che è recentemente scomparso, che quando parla del timore di Dio dice: cosa significa temere Dio? Significa prendere Dio sul serio, cioè prendere sul serio la nostra relazione con Dio nella nostra vita e trarne tutte le conseguenze. Questo è il significato dell'espressione temere Dio. E questo è anche una conseguenza del cammino del pellegrino, cioè durante il suo cammino, nell'esperienza della sobrietà, dell'essenzialità che il cammino comporta, il pellegrino comprende che è necessario temere il Signore, e l'uomo che teme il Signore è benedetto. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli. E anche qui il tema della benedizione è legato alla fecondità, quindi all'abbondanza di figli. E poi abbiamo l'ultimo salmo, il salmo 129, che è l'ultimo di questi cinque salmi. Quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, lo dica Israele, quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, ma su di me non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno orato gli oratori, hanno scavato lunghi solchi, il Signore è giusto, ha spezzato le funi dei malvagi. Si vergognino e volgono le spalle quelli che odiano Sion, siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata e già secca. Non si riempie la mano al mietitore, nel grembo chi raccoglie i covoni. I passanti non possono dire: la benedizione del Signore sia su di voi, vi benediciamo dalla casa del Signore. Ecco, questo è l'ultimo dei cinque salmi di questa raccolta. Siamo al termine della seconda sezione, è l'ultimo di questa sezione, e il nostro pellegrino si trova davanti a un'altra tappa significativa del suo cammino, nel quale egli può contemplare il passato di Sion scorgendovi la liberazione del Signore. Ecco, potremmo dire che questo salmo è un salmo che in qualche modo si guarda indietro. Siamo già abbastanza avanti nel cammino, ci mancano gli ultimi salmi, e qui il salmista si guarda indietro e può scorgere, contemplare il passato di Sion e cominciare a intravedere in quel passato la liberazione del Signore. E tuttavia il Salmo 129 si proietta anche sulla terza e ultima serie dei Salmi delle Salite, perché appunto questo Salmo potrebbe essere riletto come una forma di esame di coscienza del pellegrino. Una volta giunto a un certo punto del suo cammino, prima della confessione della colpa che troveremo subito dopo, il pellegrino, giunto quasi all'ultimo tappa del suo cammino, fa un esame di coscienza. Ecco, prima di chiedere il perdono, il salmista fa un esame della propria vita, approfittando della presenza di chi vuole stare ad ascoltarlo. Così ricapitola i dati della sua esistenza passata e attuale. È come se a un certo punto del cammino, in una serata del pellegrinaggio, il salmista, insieme ai suoi compagni di strada, si riguardasse indietro e provasse a fare una rilettura della storia grazie anche all'esperienza dei passi che ha fatto. E poi nel Salmo 130 ci sarà la richiesta di perdono. Ecco, direi che possiamo fermarci qui.